Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic che torna nella sua modalità utopia socialista nonostante quello che succede nel resto della galassia. Partiamo con i contatti per la trasmissione, come al solito doppio clic @radiopopolare.it per spunti, suggerimenti, consigli, commenti sul mondo di internet e le nuove tecnologie. Diretta @popolarenetwork.it per dialogare con me in diretta, oppure il 331 62 14 013 per inviare SMS, WhatsApp e Telegram durante questa diretta. Allora, partiamo subito con un tema, perché c'è dell'indignazione che serpeggia sui social network, indignazione legata al fatto che molti utenti di Instagram, Facebook e probabilmente nessuno se n'è accorto anche X, si sono trovati di colpo questa mattina a seguire un account che fa riferimento a Donald Trump. Si è urlato al complotto, immediatamente sono volate le accuse nei confronti di Mark Zuckerberg, che è stato recentemente protagonista di una giravolta piuttosto clamorosa che ha fatto spostare in buona sostanza tutta la sua azienda e social network molto molto a destra, dicendo ci stanno automaticamente facendo seguire Donald Trump. No, non è così, sono già volate un po' di smentite sui siti di news, però riassumiamo il tema. Il punto fondamentale è che negli Stati Uniti il presidente della federazione ha un suo account dei social, su tutti i social bene o male, che si chiama POTUS, President of the United States, e che passa di mano in mano a ogni elezione. Quindi quello che è successo in buona sostanza è che chi era abituato a seguire il presidente degli Stati Uniti, che fosse Biden o che fosse anche Obama ai tempi, è stato automaticamente ricalibrato su Donald Trump. Quindi non c'è niente di strano, funziona così anche probabilmente per il Papa, che ha un account ufficiale su X molto simile a questo. Tutto bene, non è detto, perché c'è un aspetto secondario che bisognerà valutare e lo capiremo col tempo, probabilmente lo capirete col tempo voi guardando i vostri feed di Instagram e i vostri feed di Facebook. Perché? Beh, bisogna vedere come la prende l'algoritmo di Facebook e l'algoritmo di Instagram, perché se dalla sera alla mattina prima stavate seguendo un presidente degli Stati Uniti più o meno progressista, adesso non sbilanciamoci troppo, comunque del Partito Democratico, adesso invece all'algoritmo risulta che state seguendo un account di Donald Trump, beh, è possibile che anche tutto il resto che vi viene fatto vedere possa cambiare di conseguenza. E visto che l'algoritmo di Facebook, mettiamola così con un eufemismo, non è particolarmente brillante, è anche probabile che ciò succeda. Ma adesso proseguiamo con tutto quello che è successo nel mondo, che sta succedendo nel mondo di internet e delle nuove tecnologie. Trump grande protagonista, lo anticipo. Allora, dopo il suo insediamento, il 47esimo presidente degli Stati Uniti ha dimostrato già una certa bulimia di provvedimenti esecutivi, di ordini esecutivi, come si chiamano negli Stati Uniti. E tra questi, oltre a alcune grazie che riguardano per esempio tutti i partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, che ricordiamo tutti e tutte, e un'altra grazia di cui però parleremo domani durante questa trasmissione, ci sono state parecchie cancellazioni di provvedimenti fatti dall'amministrazione precedente, dall'amministrazione Biden. E tra questi qualcosa che ci interessa, perché Donald Trump ha revocato l'ordine esecutivo di Biden che poneva tutta una serie di vincoli allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Proviamo a affrontare rapidamente il tema, perché allora l'intelligenza artificiale e tutti i timori sul suo sviluppo sono legati a un termine che è AGI o AGI, che è la cosiddetta intelligenza artificiale generale. Di cosa stiamo parlando? Diciamo che al momento noi abbiamo a che fare con tre tipi diversi di intelligenza artificiale. C'è il machine learning, che è quello un po' più semplice, che permette per esempio a un computer di prendere una decisione sulla base di alcuni dati e di un addestramento. C'è l'intelligenza artificiale generativa, che è quella di ChatGPT, Gemini, chi più ne ha più ne metta, che consente di usare per esempio il linguaggio naturale per dialogare con le persone e consente anche di creare contenuti di testo, contenuti video, immagini, contenuti musicali. E poi c'è l'intelligenza artificiale generale, che cosa sarebbe il superuomo, mettiamola così. E l'intelligenza artificiale generale dovrebbe essere quella che permetterebbe a un algoritmo di affrontare qualsiasi tipo di compito esattamente come farebbe un essere umano, ma potendo contare su capacità computazionali spaventose e quindi delle abilità assolutamente straordinarie. La AGI, come viene chiamata in gergo, è anche alla base, in realtà, della creazione di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. OpenAI, infatti, in origine, l'abbiamo raccontato più volte da queste frequenze, è nata come una fondazione, un'associazione, una società senza scopo di lucro, che avrebbe dovuto traghettare l'umanità verso questa AGI in maniera sicura. Però i governi hanno sempre fatto qualcosa, hanno cominciato a fare qualcosa perlomeno per cercare di garantire che tutto questo avvenga in maniera controllata. Lo ha fatto l'Unione Europea con l'AI Act, non con grandissimo successo per il momento, lo aveva fatto anche Biden con un provvedimento ad hoc. Ecco, Trump l'ha cancellato. Perché è importante questa cosa? Beh, perché quasi in contemporanea lo stesso Donald Trump ha annunciato un progetto che si chiama Project Stargate. In realtà non è un progetto governativo, è un progetto gestito da privati, che dovrebbe investire, udite udite, 500 miliardi di dollari proprio nello sviluppo dell'AGI, quindi dell'intelligenza artificiale generale, quella che gli appassionati di fantascienza possono associare più che altro ai film della saga di Terminator, con forse una nota di pessimismo. A partecipare a questo ci sarebbe naturalmente Sam Altman di OpenAI, ma anche Nvidia, Microsoft, Oracle, insomma un bel po' di soggetti, di pezzi da 90 del mondo delle tecnologie. La cosa abbastanza interessante è che molto meno entusiasta di questa iniziativa è Elon Musk. Elon Musk ha immediatamente commentato dicendo che Project Stargate sarà un fallimento, ne ridimensiona le finalità, dicendo che attualmente i soggetti che ci sono lì dentro non hanno i soldi, e lui in particolare ha fatto riferimento a SoftBank, che dovrebbe essere il finanziatore del programma, dicendo hanno solo 10 miliardi di dollari, come fanno a investirne 500. Ora Elon Musk però è un pochino interessato dalla cosa, perché effettivamente ha anche lui un'altra società che sviluppa intelligenza artificiale in concorrenza con OpenAI, ha litigato con OpenAI, ha litigato con Sam Altman, vedremo. Nel frattempo Donald Trump sembra entusiasta e l'ha sparata grossa come al solito dicendo che questo progetto creerà immediatamente almeno 100.000 posti di lavoro negli Stati Uniti. Qua si apre l'annoso dibattito sul fatto se l'intelligenza artificiale porti nuovi posti di lavoro oppure rubi posti di lavoro, ma credo che non sia Donald Trump la persona più indicata per dare una risposta a questa domanda. E restiamo sempre in ambito Donald Trump perché il mondo di internet e le nuove tecnologie sembra dover fare i conti col nuovo presidente degli Stati Uniti in vari modi e maniere. Un altro modo è quello delle criptovalute. Allora, Trump anche qua ha fatto una giravolta in versione AU perché si era dimostrato in passato molto scettico nei confronti delle criptovalute e poi in realtà le ha abbracciate con un certo entusiasmo. Entusiasmo che è arrivato al parossismo nel momento in cui alla vigilia del suo insediamento ha lanciato ben due meme coin. Aperta parentesi. Cosa sono i meme coin? Sono delle criptovalute, quindi immaginatevi come i Bitcoin, come gli Ethereum, come i Solana, che però non è che abbiano dietro un grande progetto. Memecoin è un modo per chiamare le criptovalute un po' così effimere, quelle che vivono di una celebrità piuttosto così occasionale. Beh, c'è lo, io non saprei come pronunciarlo se non Strump, in realtà la S è il simbolo del dollaro, e addirittura il Melania. Il Melania invece è il meme coin che fa riferimento alla First Lady, alla nuova First Lady. C'è stato un boom di acquisti e un boom di speculazioni, naturalmente, perché le criptovalute sono lo strumento di speculazione finanziaria per antonomasia. Diciamo che per il momento lo Strump, dopo aver avuto un picco di 70 euro come valore massimo più o meno in concomitanza con l'insediamento del 47esimo presidente degli Stati Uniti, ora naviga abbastanza stabilmente nell'ultima giornata sui 36 euro. Melania è decisamente più volatile, ha avuto un picco a 12 euro, adesso sta a 3,52, quindi qualcuno ha incassato un bel po' di soldi comprando e vendendo questo meme coin, ma vedremo cosa succederà invece con lo Strump, che è molto più interessante. Nel frattempo chi se ne avvantaggia sono gli utenti che hanno investito in Bitcoin, perché naturalmente la nuova linea degli Stati Uniti guidata da Trump dà grandissime speranze a chi crede nelle criptovalute. Addirittura gli Stati Uniti progetterebbero di avere un fondo in criptovalute in stile Fort Knox. And hold on to the dream. E ora cambiamo argomento, passando da tecnologie con funzionalità dubbie a tecnologie decisamente più utili. Buonasera Marta Bà.
Ciao a tutti, ciao Marco.
Marta Bà, giornalista che in doppio clic ha sempre il ruolo di raccontarci delle applicazioni della tecnologia non scontate, non banali e tendenzialmente positive per migliorare la nostra vita. Oggi, sembra strano, parliamo di terremoti. Marta, dove sei stata a questo giro?
Sono stata a vedere un muro che crollava a Pavia.
Oh, ecco, detta così suona un po' inquietante. Crollava come e perché?
Allora, sono stata in visita alla Fondazione EUCenter a Pavia, che appunto si occupa di terremoti, è un'eccellenza mondiale, è un centro in cui fanno delle simulazioni speciali, tra cui quella a cui ho assistito. Un muro di quelli che diciamo divide le stanze di tantissimi nostri appartamenti, ovviamente è stato ricostruito lì, e l'hanno fatto tremare finché non è crollato, e hanno guardato quando è crollato e come è crollato. E io anche.
Senti, accennavi fuori onda al fatto che in questo settore l'uso delle nuove tecnologie sta portando a determinati passi avanti. Io so che quando si parla di terremoti, o almeno quello che dicono gli esperti di solito, è che è impossibile prevederli. Quindi immagino che li studino per fare altro.
Sì, allora l'idea appunto è, questo è un esempio, quello che ti ho fatto è un esempio di come si cerca di capire più che altro le vulnerabilità delle nostre strutture, delle infrastrutture che abbiamo, in questo caso appunto fino a che punto possiamo stressare un muro, oppure ci sono anche dei modi per capire appunto tutte le fragilità e i rischi che ci sono, cercando di magari intervenire prima, sistemando, rendendo più robusto quello che sappiamo essere a rischio. E poi c'è l'intervento post. La tecnologia serve sia per cercare di evitare che quello che già esiste sia diciamo fragile e vulnerabile, sia dopo ovviamente per cercare di capire l'entità dei danni e appunto minimizzare i rischi dovuti a questo.
Senti, qual è la dotazione di questi esperti di ingegneria sismica?
Allora, tra le tante cose che ho visto, la più curiosa è stata, perché è abbastanza, diciamo, poco intuibile, almeno se non si immagina, è stata una specie di parete che sembrava una parete da roccia. Infatti ho detto, questi hanno una parete per arrampicata all'interno del laboratorio, wow, no? Invece no, era una parete molto simile, ma serve per diciamo, simulare a rallentatore gli stress che un terremoto può diciamo indurre in alcune strutture. Quindi praticamente sono sorta di tiranti o di meccanismi che spingono, insomma stimolano in un certo senso dei pezzi di struttura, infrastrutture, e questo fa in modo che diciamo subiscano uno stress molto simile a quello che avviene con la scossa di terremoto, ma a rallentatore. Questo permette naturalmente agli esperti di scoprire come questi materiali reagiscono in modo totalmente differente da quando arrivano le scosse che noi colleghiamo, diciamo, come idea al terremoto. Ecco, quindi è una cosa molto molto particolare e molto utile.
Senti, invece, per quanto riguarda l'intervento sul campo, le cose sono un po' diverse, sfruttano anche strumenti diversi, immagino.
Assolutamente, abbiamo i nostri amici droni, amici nemici, dipende come si usano sempre, appunto in questo caso sono amici, e sono utilissimi per costruire digital twin di strutture e infrastrutture che appunto noi vogliamo studiare per capire quanto tengono in caso di terremoto. Digital twin significa fare praticamente una copia digitale e diciamo giocare con questa copia, evitando di giocare con il ponte e le scosse di terremoto, e vedere appunto tutte le sue caratteristiche, come sistemarlo e come insomma migliorarlo.
Senti, e mi raccontavi anche che il parco droni che viene utilizzato in quest'ambito è abbastanza particolare.
Sì, esatto, hanno diciamo per ora hanno sei droni. La cosa bellissima è che ne hanno, sono uno diverso dall'altro, quindi quando li vedi lì in fila sembrano proprio la squadra, no? di droni con le faccette diverse una dall'altra, e adesso, al di là delle faccette, che chi costruisce droni mi ucciderà, però hanno appunto proprio sembianze diverse, non so, c'è quello che riesce a capovolgersi, c'è quello che è più sensibile, più capace di fare le curve, cioè insomma ognuno ha la sua personalità
in
questa squadra di droni.
Un po' come i cartoni animati giapponesi, quando c'erano i robot, quello per combattere in acqua, quello sottoterra, in aria.
Esattamente, esattamente. Così uguale, c'è questo squadrone di droni e diciamo agiscono appunto assieme, appunto, oppure si sceglie quello più adeguato, dipende dal caso. Insomma, devi andare per esempio sotto un ponte, hai bisogno di uno che ha una speciale capacità di contorcersi per fare una certa rilevazione tra due colonne del ponte, insomma, cose così.
Ti sento maluccio, magari se riesci a spostarti un attimo.
Certo, ma non è un terremoto, sono qua.
Ok, perfetto. Senti, e poi c'è anche la gestione dell'emergenza vera e propria. Da questo punto di vista la tecnologia utilizza per esempio dei software che aiutano a gestire la situazione nel post terremoto, in piena emergenza?
Assolutamente sì, c'è, vabbè, tanti vari interventi. Uno appunto che, oltre a quelli appunto per cercare di capire cosa è successo, cosa non è successo, quelli un po' che poi vediamo sempre in televisione, ma c'è anche una cosa un po' di, diciamo, più meno raccontata, che è per esempio l'offrire un software per la distribuzione di proprio degli alloggi temporanei, quindi per assegnarli in maniera diciamo studiata, virtuosa, equa e... dalla velocità non dipende da questo software, però per assegnarla con le giuste priorità, diciamo così. Quindi questo è una, diciamo, uno dei tanti servizi che questo centro proprio diciamo, fornisce a supporto della protezione civile, di tutte le autorità che intervengono.
Ok, altra dimostrazione di un uso utile delle nuove tecnologie. Marta, grazie mille, appuntamento alle prossime puntate.
Sì, assolutamente. Ciao Marco, ciao ciao,
ciao
a tutti.
E con questa scorrazzata nel mondo dell'ingegneria sismica, la puntata di Doppio Click si finisce qua. Ho ancora 19 secondi.
Marco?
Sì?
Oggi ti rubiamo il lavoro.
Ok.
Parliamo di machine learning.
Wow.
Machine
learning. Machine learning. Vabbè, machine. Vabbè.
Ciao.
The future is coming. Ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori, ci sentiamo domani. Yeah.